magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Nella trasmissione di oggi tratteremo un tema un po' particolare ed è il discorso che normalmente viene fatto comunemente da Ratzinger a proposito del relativismo. Cioè, in questa trasmissione a noi cercheremo di analizzare cosa intende Ratzinger per relativismo e che cosa sono gli intenti di Ratzinger quando parla contro il relativismo. Vi ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Va bene, che cosa propone Ratzinger quando parla e inveisce contro il relativismo? Ratzinger da un po' di tempo tuona contro il relativismo, cioè quella concezione generale della filosofia e della scienza che afferma che ogni scoperta scientifica e ogni affermazione filosofica è relativa ai soggetti che la fanno, inseriti nello spazio-tempo della realtà che stanno vivendo. Una torma di laici si è messa a discutere di che cosa intende la Chiesa, ma come al solito non hanno analizzato che cosa Ratzinger vuole imporre mediante la sua crociata terroristica contro il relativismo, perché di terrorismo si tratta e vedremo anche perché. Che forse Ratzinger ha analizzato i principi relativistici? Ha analizzato forse gli effetti della società, dimostrando come l'assolutismo di cui egli è portatore è più vantaggioso e più coerente per gli esseri umani del relativismo? No. Ha inveito, ha farneticato, contro chi, esponendo il suo pensiero, ha dimostrato tutta una serie di incoerenze, assurdità, bestialità e offese per il diritto civile e la società degli uomini del pensiero religioso assolutista cattolico. A Ratzinger interessa imporre alla società civile l'assolutismo religioso, nel suo aspetto assoluto, etico e morale manifestato dal cristianesimo. Ratzinger vuole che la società democratica faccia propri i principi della monarchia assoluta, di cui lui si ritiene il monarca per mandato e volontà del suo Dio. Questo è il motivo per il quale ha detto che gli atei dovrebbero vivere come se Dio esistesse. Anche gli atei, secondo Ratzinger, dovrebbero mettersi in ginocchio davanti al suo Dio e onorare lui come padrone delle persone. E il problema grosso è che dovrebbero essere i cristiani a vivere come se Dio non esistesse. Purtroppo il loro Dio non esiste di fatto, però la loro credenza è talmente profonda che l'assolutismo tende ad essere l'unica forma che il cristiano manifesta nella società civile. Da quando il 20 settembre fu aperta la breccia di Porta Pia, il Vaticano ha continuato a tramare contro la società civile al fine di impedirle il cammino dell'emancipazione. Oggi Ratzinger sta facendo la stessa cosa contro lo Stato italiano, per impedirgli di gestire al meglio la società. Se qualcuno pensa che i diritti civili, dal diritto allo studio, al diritto al voto, dal diritto al suffragio universale, al diritto alle donne, eccetera, siano state delle conquiste sociali, si sbaglia. Non si tratta di conquiste sociali, ma di regolamentazione operata dallo Stato che prendeva atto della mutata situazione sociale. Una situazione sociale che diventava ingestibile da parte dello Stato senza riconoscere i nuovi diritti che le esigenze della società presentavano. Ma quali erano le divergenze fra religione cattolica e Stato? La forza dello Stato, anche quella monarchia costituzionale, dipendeva dall'efficienza dei cittadini, mentre la forza della religione cattolica dipende e dipendeva dalla sua capacità di trasformare i cittadini in pecore obbedienti che seguono il buon pastore. Un concetto che Ratzinger e la Chiesa cattolica hanno ripetutamente ribadito anche in giorni recenti attraverso le farneticazioni di Ratzinger. Appare sul giornale La Repubblica del 14 marzo 2007 «Il Papa ai politici cattolici, no a leggi contro natura». Trasformare i politici cattolici in pecore del suo gregge, che gli debbono obbedienza, visto che i cittadini non gliela danno, dove, per contro natura, Ratzinger intende il suo diritto di saccheggiare la condizione di vita dei cittadini italiani. Ma proviamo a leggere l'ideologia assolutista che Ratzinger vuole opporre al relativismo, come si è manifestata in alcuni momenti della storia recente dell'Italia. Il 18 settembre 1938, un predecessore di Ratzinger, Pio XI, dice ai sindacati cristiani francesi: «Ci sarebbe, con ciò, una grande usurpazione, perché c'è un regime totalitario, totalitario di fatto e di diritto. È il regime della Chiesa, dato che l'uomo appartiene totalmente alla Chiesa, deve appartenerle, perché l'uomo è creatura del buon Dio. È il prezzo della redenzione divina, è il servitore di Dio, destinatario a vivere per Dio qui in terra e con Dio in cielo». Questa concezione di questo predecessore di Ratzinger, che è Pio XI, non è altro che la concezione generale che ha la Chiesa cattolica dell'uomo. L'uomo è un oggetto di possesso. E Pio XI lo dice chiaramente il 18 settembre 1938 ai sindacati francesi e ai sindacati cristiani francesi, perché è il regime della Chiesa, l'uomo appartiene alla Chiesa, è roba della Chiesa, ed è all'interno di questa mentalità che la Chiesa cattolica ha sempre preteso di bruciare vive le persone per i propri desideri, per i propri fini, per i propri progetti. Dunque, la filosofia assolutista della Chiesa cattolica, l'uomo è solo un oggetto di possesso, privo di diritti, specialmente nei confronti del suo Dio e per conseguenza nella società civile, in quanto questa, ricordiamo che per la Chiesa cattolica la società civile è manifestazione del suo Dio. L'uomo, per la Chiesa cattolica, deve essere il servo della Chiesa cattolica, una pecora del gregge della Chiesa cattolica da condurre al macello e che deve obbedire contenta di andare verso il macello della sua vita. Per questo motivo Ratzinger ha scatenato una campagna stampa di farneticazioni contro quella che lui definisce il relativismo. E il relativismo gli sta impedendo di trasformare le persone in bestie senza diritti. Per Ratzinger l'attività di eversione dell'ordine democratico diventa un dovere positivo quando si tratta di riaffermare il potere coercitivo della Chiesa cattolica sui cittadini che pretendono di essere delle persone portatrici di diritti costituzionali. Nell'enciclica Sapientiae Christianae, un predecessore di Ratzinger, Leone XIII, il 10 gennaio 1890, afferma: «Se le leggi dello Stato sono manifestatamente in contrasto con la legge divina, contenendo provvedimenti pregiudizievoli per la Chiesa o comportando ingiunzioni avverse ai doveri imposti dalla religione, o se violano nella persona del sommo pontefice l'autorità di Gesù Cristo, allora in verità il resistere diventa un dovere positivo, l'ubbidire un delitto inoltre combinato con la colpa contro lo stesso Stato, poiché ogni offesa portata contro la religione cattolica è anche una colpa contro lo Stato». Questa riaffermazione di Leone XIII, fatta il 10 gennaio 1890, ribadisce proprio il concetto dell'individuo come proprietà della Chiesa cattolica, e la Chiesa cattolica pensa di usare le persone anche contro lo Stato, qualunque Stato, se lo Stato non fa ciò che la Chiesa Cattolica vuole. All'interno di questa concezione appare evidente come la Chiesa Cattolica in realtà si stia sostituendo allo Stato e si stia sostituendo ai diritti dei cittadini, alle pretese dei cittadini di essere considerati parte integrante con lo Stato. Cioè lo Stato non è più la rappresentazione dei cittadini per la Chiesa Cattolica, ma è la manifestazione del suo Dio, la manifestazione di se stessa, la manifestazione del suo padrone Gesù sulla vita dei cittadini, sulle pulsioni dei cittadini, sui bisogni dei cittadini, sulle necessità dei cittadini. Delle necessità dei cittadini, dei bisogni dei cittadini, delle esigenze dei cittadini, alla Chiesa Cattolica non gliene frega niente. Appare evidente che quando quest'ottica della Chiesa Cattolica viene imposta ai cittadini mediante l'educazione, no? Mediante la gestione di scuole, mediante la gestione di uffici pubblici, il razzismo nei confronti dell'altro è sistematico. Perché? Quando ogni persona, quando ogni individuo cattolico si identifica col suo Gesù, allora tutti coloro che si oppongono a lui sono chiaramente dei traditori. E allora tutti quelli che non fanno ciò che lui vuole sono chiaramente persone che si oppongono a Gesù. Così i Rom vanno emarginati, così gli albanesi vanno emarginati, così i marocchini vanno emarginati, così i terroni vanno emarginati, così l'altro va emarginato. In pratica tutti coloro che non si mettono in ginocchio davanti agli adoratori di Gesù non sono più delle persone sociali, non sono più dei soggetti portatori di diritti, ma sono degli oggetti che vanno possedere, vanno vessati. E da qui gran parte di quelli che sono i problemi della società nascono esattamente da quello che è l'assolutismo della Chiesa Cattolica, cioè le pretese di Ratzinger di imporre questa ideologia assolutista. Io, dice il Papa Cattolico, sia che sia Leone XIII, Ratzinger o Wojtyla, sono il padrone dello Stato. E se lo Stato fa qualche cosa contro di me, voi non dovete seguire lo Stato, ma dovete fare attività di eversione contro lo Stato, in quanto altrimenti sareste colpevoli sia contro Gesù Cristo che contro lo Stato. Io, dice il Papa Cattolico, sono lo Stato. Chiaramente questa pretesa è una pretesa di eversione dell'ordine democratico, ed è una pretesa di eversione che diventa attività di terrorismo quando i politici che hanno giurato fedeltà alla Costituzione in realtà manomettono la Costituzione stessa. Ricordiamo come la Democrazia Cristiana, da Fanfani, Andreotti, Moro e tutti gli altri, fecero una vera e propria attività di terrorismo non applicando il dettato costituzionale, ma rimandando continuamente l'applicazione fattiva del dettato costituzionale per soddisfare i bisogni della Chiesa Cattolica. È sintomatico, naturalmente questo ha portato a grandi contraddizioni sociali, e contraddizioni sociali che in parte sono state attenuate proprio dall'intervento della Corte Costituzionale, che un po' alla volta ha tagliato alcune prerogative della Chiesa Cattolica all'interno della società civile. Però di fatto le vessazioni a cui i cittadini sono stati sottoposti per permettere alla Chiesa Cattolica di essere la padrona dei cittadini, per dare alla Chiesa Cattolica la gestione di strutture sociali che in realtà avrebbero dovuto essere gestite dai cittadini, ha creato quelle condizioni di avversione, quelle condizioni di contraddizione che hanno portato a vere e proprie attività di terrorismo. È sintomatico comprendere l'atteggiamento assolutistico della Chiesa Cattolica nei confronti dello Stato. Dobbiamo andare indietro nel tempo per comprendere l'attività di eversione di Ratzinger nei confronti dello Stato italiano. Nell'enciclica How Milius de Sollecitudes, scritta da Leone XIII, noi abbiamo: quando lo Stato ricusa di dare a Dio quello che è di Dio, ricusa per necessaria conseguenza di dare ai cittadini ciò a cui hanno diritto come uomini. Già che voglia sia o no, i veri diritti dell'uomo nascono precisamente dai suoi doveri verso Dio. Onde segue che lo Stato, venendo meno sotto questo riguardo al fine principale della sua istituzione, giunge in realtà a rinnegare se stesso e a smentire ciò che la forma la ragione stessa che forma la ragione stessa della sua esistenza. Dunque, Leone XIII disprezza lo Stato e accusa lo Stato di non dare a Dio ciò che appartiene a Dio, cioè di non dare lo schiavismo agli esseri umani, in quanto gli esseri umani sono roba, oggetti posseduti da Dio, ma di riconoscere agli esseri umani dei diritti di cittadini che sono diversi dall'essere bestiame, come Dio impone. E da qui noi abbiamo le battaglie di Ratzinger contro l'aborto, le battaglie contro l'eutanasia, le battaglie contro il diritto a gestire il proprio corpo, le battaglie contro la sessualità. Da un lato viene condannata la sensualità delle persone e dall'altro lato naturalmente Ratzinger e la sua banda stuprano bambini a man bassa. Cioè, abbiamo ieri l'arresto di un altro prete cattolico. Diciamo. I problemi sono estremamente dinamici e sono problemi che da un lato vengono costruiti attraverso il diritto costituzionale a cui le persone hanno il diritto, no? Cioè hanno il diritto di vivere la loro vita e di essere protetti nella loro vita per le loro passioni, no? E dall'altro lato invece abbiamo questo diritto educazionale imposto dalla Chiesa Cattolica di stuprare i bambini. C'è la madre che prende il coltello e va ad ammazzare quella che gestisce l'asilo, no? Perché suo marito, gestivano l'asilo in casa, ha allungato le mani sessualmente su suo figlio, chiaramente ha commesso un delitto, ma quella madre aveva il diritto di lasciare suo figlio tranquillo, cioè di lasciare suo figlio in sicurezza, e lo Stato non ha garantito quella sicurezza e non l'ha garantita quando ha permesso che a quell'uomo e a quella donna fossero imposti i principi cattolici, fossero imposti i principi cristiani, anziché imporre i principi costituzionali. Pertanto quella donna è stata, che ha ammazzato la gestrice dell'asilo, in realtà è stata violentata, cioè è stata costretta a vivere una situazione sociale di idea di avere dei diritti e invece gli hanno violentato il bambino quando il bambino doveva essere in sicurezza. Per cui è lo Stato che dovrebbe essere processato per violenza. Lo Stato italiano, secondo Ratzinger, è dunque roba di Ratzinger, non dei cittadini italiani. È la filosofia assolutista della Chiesa Cattolica che viene contrapposta al relativismo dei cittadini e dello Stato. È Stato che è espressione dei cittadini e non padrone dei cittadini. Cosa che sia Romano Prodi che Silvio Berlusconi, per citare i due ultimi presidenti del Consiglio, dimenticano pensandosi padroni dei cittadini ad immagine e somiglianza del macellaio di Sodoma e Gomorra. Un pensiero che non hanno perso occasione di riaffermare, specialmente nelle discussioni a proposito di mettere il riferimento dell'orrore cristiano nella Costituzione europea. Volontà manifestata dal governo Berlusconi in più occasioni e da Romano Prodi recentemente, vedi articolo sul giornale La Repubblica del 25 marzo 2007. La posizione della Chiesa Cattolica e della sua ideologia assolutista viene ribadita da Pio X il 19 aprile 1909. Dice Pio X: chi si ribella all'autorità della Chiesa sotto l'ingiusto pretesto che essa invade il dominio dello Stato impone dei termini alla verità. Chi la dichiara straniera in una nazione dichiara con ciò stesso che la verità deve esservi straniera. Colui che ha paura che essa indebolisca la libertà e la grandezza di un popolo è costretto a confessare che un popolo può essere grande e libero senza la verità. No, non può pretendere l'amore quello Stato, quel governo, qualunque nome gli si dia, che facendo guerra alla verità offende ciò che c'è di più sacro nell'uomo. E qui vediamo come Pio X in realtà gioca sul significato dei termini. Lui spaccia per verità il suo assolutismo schiavista, il suo desiderio di stuprare le persone, il suo desiderio di macellare le persone, il suo desiderio di violentare i bambini, e nello stesso tempo sovrappone il concetto di verità, cioè l'assolutismo che lui manifesta, con la ricerca del vero delle singole persone, la ricerca del benessere sociale, la ricerca della libertà sociale. Una libertà sociale che per Pio X deve essere stuprata, deve essere sottomessa alla verità assoluta manifestata dal suo Dio, che dice: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. Cioè la verità del Dio di Pio X, o di Ratzinger, o di Leone, è sempre la stessa, è la manifestazione del crocifisso. Il crocifisso dice: o fai quello che voglio io ti ammazzo. E questa è la verità assoluta. Quando dunque uno Stato dice no, io costruisco lo Stato sui diritti ai cittadini e non pretendo che i cittadini facciano cosa al di fuori o al di là della legge, altrimenti li ammazzo, ebbene quello Stato nega la verità cristiana e diventa uno Stato relativista, perché è uno Stato che fa gli interessi dei cittadini e non gli interessi di qualcuno che dice: o fai quello che voglio io ti ammazzo. Siamo di fronte alla riaffermazione dell'assolutismo come giustificazione del dominio della Chiesa Cattolica. È del 18 maggio 1960 un articolo dell'Osservatore Romano sotto la supervisione di Giovanni XXIII, quello che minaccia la scomunica a chi denuncia l'attività dei preti pedofili, in cui dice: la Chiesa, costituita da Gesù Cristo come società perfetta con la sua gerarchia, ha pieni poteri di vera giurisdizione su tutti i fedeli e quindi ha il dovere, il diritto di guidarli, di dirigerli e di correggerli sul piano delle idee, sul piano dell'azione, conformemente dei dettami dell'Evangelo e in quanto è necessario al conseguimento del fine supremo dell'uomo, che è la vita eterna. A tale scopo la Chiesa propone una verità da credere, una legge da osservare e offre la grazia divina per l'esercizio di tutte le virtù individuali, domestiche e sociali. Siamo dunque davanti alla negazione dell'individuo. Per la Chiesa Cattolica l'individuo è bestiame obbediente. E i politici, che Ratzinger chiama all'obbedienza, sono effettivamente bestiame obbediente che ha disertato dalla loro società. Hanno spergiurato, offendendo la Costituzione, sostituendo i valori costituzionali con i principi dei campi di sterminio nazisti. Seguono l'esempio di Hitler, che giustificava con l'Evangelo la soluzione finale della strage degli ebrei. Scrive Hitler: la vita del giudeo è solo di questo mondo, il suo spirito è così intimamente estraneo al vero cristianesimo quanto 2000 anni fa la sua natura fu estranea al grande fondatore della nuova dottrina. Naturalmente quest'ultimo, Gesù, non fece segreto del suo modo di considerare il popolo ebraico e quando fu necessario impugnò la sferza per cacciare dal Tempio del Signore questi nemici dell'umanità che ora come allora nella religione non hanno mai visto altro che uno strumento per la loro esistenza fatta di affari. Hitler, Mein Kampf. Non è forse lo stesso linguaggio di Ratzinger quando inveisce contro i Dico o i Pax? Non racchiude forse gli stessi intendimenti di Ratzinger contro le donne che rivendicano il diritto di gestire il loro corpo o decidono di abortire? Che differenza c'è fra Hitler della soluzione finale e il Ratzinger che inveisce contro il relativismo? Che differenza ci sarebbe se non ci fosse una società civile che ribadisce la propria autorità sull'ideologia nazista del cattolicesimo manifestata da Ratzinger? Che forse i comportamenti nazisti possono suscitare indignazione quando fatti da Hitler, mentre possono essere tollerati quando fatti da Ratzinger. Come Hitler giustifica la soluzione finale con gli insegnamenti di Gesù Cristo, così la Chiesa Cattolica giustifica il suo diritto a torturare le persone con gli insegnamenti di Gesù Cristo. Lo stesso Gesù, davanti ai giudici, che accusavano di aver violato il sabato con l'aver ridonato la sanità al paralitico, afferma che a lui fu dal Padre attribuita la podestà giudiziaria. Nequin ein pater judicat, quemquam sed omne judicium dedit filio. Nel che è compreso anche il diritto di premiare e punire gli uomini anche durante la loro vita, perché ciò non può disgiungersi da una certa forma di giudizio. Inoltre, la podestà esecutiva devesi parimenti attribuire a Gesù Cristo, perché è necessario che tutti obbediscano al suo comando e nessuno può sfuggire ad esso e ai supplizi da lui stabiliti. Questa affermazione, questa volontà di torturare le persone, bene, era un atto imposto da Gesù. Gesù, proprio guarendo il paralitico di sabato, si concede il diritto di torturare, di infliggere supplizi, di bruciare vive le persone. E questa è un'affermazione fatta da Pio XI nella sua enciclica Quas Primas dell'11 dicembre 1925. Sembra superfluo dire che ogni volta che la società civile ha riconosciuto una necessità sociale, regolandola con leggi, ha visto la Chiesa Cattolica schierarsi con ferocia criminale contro di essa. Vogliamo vederne qualcuno? Il suffragio universale. Ha visto la Chiesa Cattolica definire questa riforma sociale una piaga orrenda. Proviamo a leggersi del discorso di Pio IX il 5 maggio 1874. Piaccia a Dio che quel fuoco del divin Salvatore infuse nel cuore dei due discepoli di Emmaus entri e penetri nel cuore di questi reggitori e li faccia non tanto annunziatori come discepoli della resurrezione di Cristo, ma cooperatori della resurrezione della Francia in Gesù Cristo. Li benedico finalmente allo scopo, lasciate pur che lo dica, di vederli occupati nel difficile impegno di togliere, se sia possibile, o almeno attenuare una piaga orrenda che affligge la società umana e che chiamasi suffragio universale. Sì, questa è una piaga distruggitrice dell'ordine sociale e che meriterebbe a giusto titolo di essere chiamata menzogna universale. Questo è il discorso di Pio IX il 5 maggio 1874. Gli uomini dunque bestie che devono essere condotte al macello dal Ratzinger di turno, non hanno il diritto al suffragio universale. Passiamo alla libertà di culto. Proviamo a vedere un predecessore di Ratzinger, un Leone XIII nell'enciclica Libertas del 20 giugno 1888, seguita dalle cose dette. Non essere lecito invocare, difendere, concedere libertà illimitata di pensiero, di stampa, di insegnamento e di culti, come altrettanti diritti competenti naturalmente all'uomo, poiché se tali fossero si avrebbe diritto ad essere indipendenti da Dio e non potrebbe l'umanità libertà essere moderata da alcuna legge. Ne deriva finalmente che coteste libertà si possono, è vero, quando lo richiedono cause giuste, tollerare, ma dentro certi limiti, affinché non abbiano a degenerare in eccessi, dove poi sono esse già in uso, i cittadini se ne valgano a ben fare e ne abbiano il concetto medesimo che ne ha la Chiesa, poiché legittima deve stimarsi la libertà in quanto ci facilita il bene onesto, altrimenti no. Bene, questo è l'odio per la libertà degli uomini di Leone XIII, 20 giugno 1888. Ed è lo stesso concetto di libertà manifestato dall'assolutismo di Ratzinger. Vogliamo passare all'odio dei cattolici per l'istruzione obbligatoria? I cattolici che oggi si sono appropriati delle scuole, si sono appropriati degli asili, vogliono i finanziamenti a scuola pubblica alla faccia del dettato costituzionale. Ebbene, qual è il concetto di istruzione per i cattolici? L'istruzione obbligatoria che con tanta fatica fu riconosciuta all'interno dello Stato proprio come esigenza dello Stato. Pio IX scrive una lettera a Vittorio Emanuele II il 3 gennaio 1870. Maestà, vi unisco poi la presente per pregarla a fare tutto quello che può a fine di allontanare un altro flagello e cioè la legge progettata, per quanto si dice relativa all'istruzione obbligatoria. Questa legge parmi ordinata ad abbattere totalmente le scuole cattoliche, soprattutto i seminari. E ancora, di tale cristiana istituzione appare evidentemente cresciuta la necessità sia da tutto l'andamento dei tempi e dei costumi moderni, sia specialmente da quelle pubbliche scuole prive di ogni religione, dove si tiene quasi per sollazzo il deridere le cose più sante e del pari sono aperte alla bestemmia le labbra dei maestri e le orecchie dei discepoli. Parliamo di quella scuola che si chiama per somma ingiustizia neutra o laica, ma che non è altro che tirannide prepotente di una setta tenebrosa. Queste erano le idee che aveva Pio X nell'enciclica Edite Sepe Dei del 26 maggio 1910. E ancora, andiamo avanti, l'odio dei cristiani per il matrimonio. Proviamo a leggerci un altro predecessore di Ratzinger, Pio XI, attraverso l'enciclica Casti Connubi del 31 dicembre 1930. L'odio dei cristiani per il matrimonio. Se non che contro tutte queste insanie sta immobile, venerabili fratelli, la legge di Dio, da Cristo amplissimamente confermata, e che non può venir smossa da nessun decreto degli uomini, opinioni di popoli o volontà di legislatori. Quello che Dio ha congiunto l'uomo non separi, Matteo 19,6. E se l'uomo ingiustamente si attenta a separarlo, il suo atto è del tutto nullo e resta immutabile quanto Cristo apertamente confermò. Chiunque rimanda la moglie e ne sposa un'altra è adultero, e chi sposa la rimandata da suo marito è adultero, Luca 16,18. E queste parole di Cristo riguardano qualsiasi matrimonio, anche quello soltanto naturale e legittimo, giacché ad ogni vero matrimonio spetta quella indissolubilità per la quale esso è sottratto quanto alla soluzione del vincolo dell'arbitrio ad ogni podestà laicale. Dichiarazione di Pio XI attraverso l'enciclica Casti Connubi, 31 dicembre 1930. Come si può vedere, l'assolutismo attraverso il quale Ratzinger ha dichiarato guerra al relativismo ha un fine preciso, e come fine è quello della distruzione della società civile e della Costituzione. Inveisce pieno d'odio il cardinale cattolico Angelo Scola contro l'Europa e le norme di diritto civile. Angelo Scola, omicida e schiavista, ha un solo obiettivo: trasformare gli esseri umani in schiavi, impedendo all'Unione Europea di stabilire le norme di diritto civile e personale. Il 12 marzo 2007, fonte Il Gazzettino, inveisce contro l'Europa affermando: l'Unione Europea rispetti il matrimonio, la famiglia e la vita. Ad Angelo Scola interessa impedire alle persone di disporre del proprio corpo, trasformandole in schiavi obbedienti del pazzo di Nazareth, sfruttando politici che per interesse personale vengono meno al dovere morale di ossequio alla legge per imporre un Dio assassino al quale sottomettere gli esseri umani. Angelo Scola vuole imporre i propri principi nazisti alla comunità europea. Inveiscono pieno d'odio per le norme costituzionali i vescovi cattolici spagnoli il 24 marzo 2007, fonte La Repubblica. Disprezzo per i valori della vita, abolire l'aborto e la fecondazione assistita, abolire cioè il diritto delle persone di disporre del proprio corpo, attentare alle norme costituzionali. I vescovi cattolici spagnoli vogliono imporre le norme naziste alla società civile spagnola. Dell'ideologia assolutista di Ratzinger afferma il cardinale Tettamanzi, La Repubblica, in data 24 marzo 2007. I contenuti del Vangelo sono quelli e sui principi non si possono fare sconti, ma l'importante è lo stile, il modo di proporre questi contenuti anche alle persone che sono lontane dalla Chiesa. Siamo di fronte ad un criminale della peggior specie. Con che stile propone i principi dei Vangeli? Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Matteo 10,34. Oppure dice il pazzo di Nazareth: Intanto conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza. Luca 19:27. Certo, secondo Tetamanzi ci vuole stile per sgozzare le persone, per trasformare le donne in bestiame e impedire loro di abortire. Ci vuole stile per distruggere la società civile. Tetamanzi tenta di porre i principi nazisti alla società civile italiana. E qual è il senso di Ratzinger sull'obiezione di coscienza per saccheggiare il diritto costituzionale delle persone? Una richiesta di obiezione che viene respinta giustamente dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 22 marzo 2007, afferma che nelle sentenze le toghe rispondono solo alla Costituzione, fonte La Repubblica. Anche se in troppe sentenze non la Costituzione hanno presenti i magistrati, ma la loro identificazione col macellaio di Sodoma e Gomorra. Riflettete dunque sull'ideologia che Ratzinger tenta di imporre alla società civile quando farnetica contro il relativismo, che gli impedisce di stuprare i bambini per il suo piacere, in quanto i bambini sono dei soggetti di diritto costituzionale e non persone che appartengono alla Chiesa Cattolica. Non fermatevi alla superficialità. Non ascoltate come se la cosa non vi riguardasse. Riflettete attentamente, perché ciò che distrugge oggi nella società civile, domani sarà molto più difficile ricostruire e forse molto sangue dovrà essere versato. Dice Ratzinger, preso dalla Repubblica del 12 marzo 2007, oggi, dice il Papa, si deve affrontare il relativismo che tende ad offuscare le ragioni della fede ed a simulare il valore della dottrina cristiana. San Giustino, ha commentato il Pontefice, approdando alla vera filosofia, insegna l'arte di vivere nel modo retto e formulò una critica implacabile ai miti pagani, con diabolici depistaggi nel cammino verso la verità, mentre la filosofia rappresentò l'area privilegiata per l'incontro tra il cristianesimo, il giudaismo e il paganesimo, proprio nella critica ai falsi miti. È come dire che oggi il relativismo è un falso mito. Davvero volete fare come Romano Prodi o Silvio Berlusconi, che offendono le norme costituzionali esaltando lo stragismo del Dio assassino dei cristiani? Davvero è questa la società civile che volete lasciare in eredità ai vostri figli? Davvero volete pensare i vostri figli come bestiame del gregge al servizio del Dio padrone, anziché pensarli come degli orgogliosi soggetti di diritto costituzionale, portatori di diritti e di doveri per una società capace di progettare il proprio futuro? Chiedetevi dunque, quando Ratzinger farnetica contro il relativismo, cosa vuole? Cosa sta progettando? Trago da Televideo Rai del 31 marzo 2007, ore 16:44, politica, Bagnasco. No ai dico, a incesto e pedofilia. Il presidente della CEI, Monsignor Bagnasco, ieri, durante un incontro a Genova, ha invitato a riflettere e ha detto: se cade il criterio per giudicare il bene e il male, se l'unico criterio è l'opinione pubblica, è difficile dire dei no, e ha spiegato le estreme conseguenze di tale atteggiamento. Quindi perché dire no a forme di convivenza stabile giuridicamente, alternative alla famiglia? E se ora è questo, perché un domani dire no alla legislazione dell'incesto o della pedofilia? Oggi ci scandalizziamo, ma è difficile dire no se viene a cadere il criterio dell'etica, se il criterio sommo del bene e del male è la libertà di ciascuno. Con questi argomenti, terroristici e vigliacchi, e senza nessuno che gli ribatta, la Chiesa Cattolica tenta di destabilizzare la società civile. Perché Prodi o Berlusconi non gli hanno detto a Bagnasco se è un deficiente? Eppure ha insultato la società civile, ha insultato la formazione delle leggi, ha insultato il Parlamento, ha insultato il libero pensiero, ha insultato le norme costituzionali. E nessuno dei due è andato a dirgli a Bagnasco se è un delinquente. Solo le persone della società civile, sono le persone della società civile che devono scandalizzarsi per le affermazioni criminali di Bagnasco, scontato il fatto che se la maggioranza dell'opinione pubblica pretende di imporre il Dio assassino dei cristiani, è comunque impossibile che lo Stato per lo Stato assumere ciò come criterio di giudizio. Le affermazioni di Bagnasco sono delle offese alla società civile che devono suscitare indignazione. La pedofilia è una costante sistematica, un comportamento sistematico divino della Chiesa Cattolica nei confronti dei bambini. Migliaia di processi in tutto il mondo lo testimoniano. La pratica dell'incesto è una pratica che viene soltanto dal modello cristiano di famiglia, dove i genitori sono padroni dei figli, ad immagine e somiglianza del Dio padrone dei cristiani. E Bagnasco, proprio per essere un alto esponente della Chiesa Cattolica, è responsabile di stupro di bambini. Capisco che lui ha bisogno di legalizzare la pedofilia, ma è vergognoso che si privi della libertà di disporre di se stessi, dei cittadini, sventagliando terrorismi che stanno solo nella sua testa. Lo stesso fece Fanfani durante la campagna criminale contro il diritto al divorzio. Lo stesso fecero per odio sociale i cattolici durante il referendum sul diritto all'aborto per imporre lo schiavismo alle donne. Questa è la Chiesa Cattolica, un'organizzazione nazista che tenta di destabilizzare la società civile, impedendo ai cittadini italiani di essere dei soggetti di diritto costituzionale. Non dimentichiamo l'odio che ha per le persone il Dio dei cristiani. Il Dio dei cristiani disprezza gli uomini, per questo vuole ridurli a bestiame. Ecco, dice il Dio dei cristiani, l'uomo è diventato come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male. Che non stenda ora la sua mano e non colga dall'albero della vita per mangiare e vivere in eterno. Genesi 3:22. E il Gesù di Nazareth non disprezza forse gli uomini che vuole ridurre a bestiame timoroso, pauroso e sottomesso? Dice in Matteo 24, 38-42. Infatti, come nei giorni davanti al diluvio gli uomini mangiavano e bevevano, si sposavano e maritavano fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si rendevano conto di nulla finché venne il diluvio e tutti li travolse, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Allora di due uomini che si troveranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Di due donne che saranno a macinare alla mola, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate adunque, perché non saprete in che giorno verrà il vostro Signore. Matteo 24, 38-42. Ed è lo stesso disprezzo che ha Bagnasco per la morale e per l'etica. Ben diverso è il suono. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 1, comma secondo. La sovranità appartiene alle persone, non ad un criminale assassino che si diverte a minacciare e scannare chi non si mette in ginocchio davanti a lui. Ben diverso è il suono etico e morale, dal quale l'ipotesi di regolamentare le coppie di fatto prende il via. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 2. Ben più nobile è la moralità dell'etica della Costituzione della Repubblica rispetto alle farneticazioni degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Scegliete, dunque, fra la filosofia relativistica della Costituzione della Repubblica e la filosofia assolutista di Ratzinger. Sceglierete fra la società democratica, quale rappresentata dalla Costituzione della Repubblica, e la società nazista dei campi di sterminio, voluta e imposta da Ratzinger mediante il terrore. Nota: le citazioni delle encicliche sono prese dal Sillabo e Dopo di Ernesto Rossi, edizione Il Caos. Bene, questo è tutto a proposito del discorso che fa Ratzinger sul relativismo. Cosa vuole opporre Ratzinger al relativismo? L'assolutismo dei campi di sterminio, l'assolutismo dei roghi, l'assolutismo del genocidio. E non c'è alternativa a questo. O si va all'interno dei principi costituzionali e si rivendicano quei diritti che gli uomini hanno il dovere di rivendicare e si impongono quei doveri alle istituzioni quei doveri che le istituzioni devono attendere per essere delle istituzioni di questa Repubblica, oppure si va verso la distruzione di quella che è la morale, di quello che sono i diritti della società civile. Questo è l'unica cosa che vanno dette a proposito delle farneticazioni criminali che fa Ratzinger per offendere la società civile e per offendere i suoi diritti. Vi ricordo che sui siti www.federazionepagana.it, www.stragoneriapagana.it oppure sul canale di Stragoneria Pagana di YouTube trovate filmati, trovate centinaia e centinaia di pagine web che spiegano il pensiero del paganesimo e della stregoneria, perché il pensiero del paganesimo lo abbiamo espresso anche oggi, in quanto è legato alla Costituzione della Repubblica, è legato a quei principi fondamentali sui quali si va a costruire la libertà dell'uomo. Noi sappiamo che si può fare meglio, si può fare molto meglio, ma è un lungo sforzo, è un cammino. Ma se noi quello di oggi, quello che c'è oggi, lo saccheggiamo e lo distruggiamo, non potremo più fare meglio di oggi, ma dovremo ricostruire ciò che oggi abbiamo. Per questo non possiamo essere accondiscendenti con personaggi come Ratzinger, che fa dell'odio sociale e dell'odio civile il fondamento della sua esistenza. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao!